Torniamo a parlare di matrimonio, istituzione che vive difficoltà non da poco se si considera che quasi la metà, il 48% dei matrimoni in Svizzera va in frantumi e finisce in una causa di divorzio. Anche ieri Falò ne ha parlato. Una conseguenza, oggi vi sono nel nostro paese qualcosa come 400.000 famiglie monoparentali, il 90% delle quali rette da donne che hanno in custodia i figli. Sull'altro versante troviamo legioni di padri delusi e impoveriti. E allora ci chiediamo che cos'è che non funziona nella coppia e forse l'evoluzione dei ruoli che mette tutto in gioco e che rende tutto così difficile. E ancora, l'antropologia duale può aiutare a capire questo fenomeno e che cos'è in fondo l'approccio denominato antropologia duale. Ne parliamo stamattina. Il tema lo mettiamo sotto il cappello del titolo Riflessione sulla qualità del matrimonio e i ruoli dei partner. Rolf Schürch al microfono vi saluta e vi presento subito gli ospiti con noi qui in studio. La dottoressa Linda Kutpelka-Pelliccioli, docente di filosofia, assistente di teologia morale alla Facoltà di Teologia di Lugano. Raffaele Deschneaux, consulente familiare e responsabile dei consultori matrimoniali e familiari di Lugano e Bellinzona di Comunità Familiare. Dunque, per trattare l'argomento, o per tornare a parlare di un argomento ovviamente assai sentito, prendiamo le mosse da una celeberrima e illuminante novella di Luigi Pirandello, contenuta nell'opera Novelle per un anno del 1922, titolata questa novella Acqua amara e ambientata in un centro termale dell'Appennino toscano. Il disilluso protagonista della vicenda, Bernardone, abbandonato dalla moglie, è anche un po', insomma, risentito, rabbiosetto per questo fatto, a un certo punto dice: «Se mi venisse la malinconia di comporre una grammatichetta ragionata, come dico io, vorrei mettere la regola che si debba dire il moglie e per conseguenza la marito. Per la moglie il marito non è più uomo, tanto vero che non si cura più di piacerli. Con te non c'è più sugo, pensa la moglie, tu già mi conosci». Sempre citando Pirandello, han bisogno d'essere desiderate le donne. Ora, capirà, un marito non può più desiderare la moglie che ha giorno e notte con sé. Non può desiderarla, intendo, com'ella vorrebbe essere desiderata. Acuta, come dicevamo, citazione da Pirandello che risale al 1922, il racconto dopo, la novella successiva, si parla di femminismo con una M sola per dire... Lo sappiamo, ai albori del Novecento, l'emancipazione, il discorso delle coppie, il discorso dei ruoli, un problema della coppia, dunque quello evocato da Pirandello che sembrerebbe non avere alcuna soluzione. Chiederei prima di tutto un commento a questa novella a Deschneaux.
L'ho letta con interesse e con piacere. Pirandello è un acuto osservatore dei costumi e dei comportamenti delle persone e mi sembra proprio di poter confermare che questo racconto mi richiama al fatto pensare che quest'uomo doveva essere molto arrabbiato da qualche parte, chi si esprime attraverso l'elenco delle cose che non riesce più, non è più possibile fare, non può che farci pensare ad una persona che è portatore di una sua frustrazione e quando si è frustrati si cerca in qualche modo di reagire, no? L'altro dato interessante è il tentativo di sovvertire con gli articoli il e la, no? Parla della marito e il moglie, no? E probabilmente è molto attuale dire oggi questo tipo di immagine perché richiama spesso un sentimento che rileviamo durante le consultazioni, che è quello della confusione, della fatica nel situarsi, del sapere fino in fondo dove sono io adesso e complementarmente dove è la mia partner, la mia moglie, dentro sempre la relazione di coppia.
Dottoressa Kutpelka, amarezza in questo racconto, come diceva Deschneaux, poca si direbbe... come dire, poca prospettiva in avanti, poca gioia di riprendere in mano, cioè proprio c'è scoramento. Lo scoramento che colpisce, dottoressa, è il fatto che se ne parli nel 20, 22, insomma, sembrerebbe che siamo ancora lì allo stesso punto, sul discorso dei ruoli.
Il discorso dei ruoli è un discorso molto complicato, perché da una parte si potrebbe parlare di una neutralità dei ruoli, d'altra parte si potrebbe parlare dei ruoli prefissati, Nel caso se i ruoli sono prefissati, rimane poco spazio per la creatività personale, sia maschile che quella femminile. Se invece i ruoli sono neutri, andiamo in direzione delle persone quasi al neutro, senza possibilità del dialogo creativo.
Dialogo creativo, noi ci segniamo questa locuzione, dialogo creativo, e dialogo creativo, ma pensando ancora a quanto dice acutamente Pirandello, no? C'è l'uomo, il marito, dopo tot anni, lo sappiamo, lo si ripete, l'innamoramento, la passione assume forme diverse, l'energia amorosa anche, ci sarà magari anche un certo calo del desiderio, ma insomma, la routine della vita familiare è davvero... porta davvero alla diminuzione della passione. Ancora Gutpelka, poi sentiamo in Deschamps.
Se hanno ragione i psicologi, quelli che dicono che l'eclissi del desiderio sessuale costituisce una delle principali cause del divorzio, significa che il matrimonio era fondato principalmente sulla sessualità ridotta, ora definizione di Kant, uso reciproco degli organi sessuali. E questa potrebbe essere una definizione molto riduttiva sia del matrimonio che delle persone. Psicologo sicuramente spiegherà meglio che anche la sessualità richiede uno sviluppo e una maturazione. Da una fase dell'innamoramento si dovrebbe passare all'amore autentico, in cui altro è amato non solo per la sua apparenza fisica o psichica, ma per il fatto che è una persona importante, insostituibile, unica. E quindi in questo modo anche la sessualità dovrebbe diventare un'espressione dell'unione spirituale della coppia, in cui i corpi vivono quello che anime sentono.
Corpi vivono quello che le anime sentono, ma su un matrimonio su due sembrerebbe non accadere proprio questa magica alchimia che comunque bisogna imparare a prendere, penso, a mettere in campo.
Purtroppo viviamo in una società consumistica. Così come consumiamo prodotti, consumiamo le persone. Così come sostituisco una macchina o un telefonino con un modello più moderno, così sostituisco la persona con una nuova che mi potrà dare il piacere, come la macchina nuova, eccitare per la sua novità per un breve attimo, fino a quando uscirà un modello nuovo. Invece, se la persona è una persona unica e insostituibile, vi metterò tutto l'impegno a rendere non me, ma lei felice. E quindi cosa significa insostituibile? È come una madre, pensate, se ha perso un figlio, potrà avere tanti altri figli, ma non potrà mai sostituire il figlio perso. Dunque, se questa persona è insostituibile, così questo dovrebbe, le persone dovrebbero chiedersi prima di sposarsi se veramente l'altro per me è così, è insostituibile.
Ecco, ma questa qualifica di insostituibilità, un pane la può anche acquisire magari nel tempo, magari si parte, c'è l'innamoramento, la grande passione, la ricchezza di emozioni di ogni tipo, e poi piano piano si rende conto che questo è anche un aspetto magari un po', come dire, che poi tende a affievolirsi, dicevamo, però automaticamente si costruisce anche quella insostituibilità, invece no, si può almeno.
A me piace l'idea di un continuum, di qualche cosa che evolve nel tempo. L'innamoramento basti pensare ad un'affermazione che fa parte delle espressioni correnti, no? Perdere la testa per qualcuno. Ci può suggerire da una parte un qualche cosa dell'ordine, del bisogno quasi quasi di allontanare un momento quello che può essere l'aspetto più razionale della consapevolezza. L'innamoramento è un po' così, È un elemento importante del ciclo di vita sia dell'individuo che della coppia. Il nostro formatore, quando seguivo i corsi come consulente familiare, usava questa battuta, diceva: l'innamoramento è uno scombussolamento, no? Che butta per aria tutta una serie di cose, non può che essere così. Poi ci vogliono dai 3 anni ai 30 anni per rimettere in ordine. Lo diceva con molto affetto e con molta interesse per questa dinamica, è un momento utopico, è un momento in cui io dico spesso che quando nasciamo noi, quando ci innamoriamo e quando diventiamo genitori, non sono gli unici, ma tre momenti utopici in cui tutto quello che è dentro di noi, a livello di emozioni, di sentimento, di pensieri, di logiche, di fantasie, eccetera, vengono rimesse in discussione. Ci aggiungerei anche una componente un po' magica, questo aspetto della magia che riguarda la dimensione del fantastico, no? È legato proprio al bisogno di mettere in moto tante cose diverse che necessitano poi di una successiva, progressiva, direi, e costante elaborazione o un aggiornamento. Si parlava prima di maturazione, il maturare vuol dire quello poi fondamentalmente, nel senso che nessuno nasce maturo, uno lo diventa e poi quel giorno in cui ho il sentimento di essere maturo non è un acquisito per sempre, è sufficiente che i miei figli crescano, che cambi il posto di lavoro, che succeda un inconveniente all'interno del gruppo familiare perché questa mia capacità di pormi in modo maturo possa essere rimessa in discussione. Silvio Egezi Finzi, in una sua espressione che a me è sempre piaciuta, parla di innamoramento, richiama al sogno d'amore, no? E che nel tempo bisogna saperlo declinare diversamente. Quindi non si butta via niente di quell'importante patrimonio di vissuto che è la fase dell'innamoramento, ma occorre saper passare dalla passione al sentimento. Sappiamo, e ce lo insegna De André, no? Nel Bocca di Rosa, che la passione presa da sola può anche produrre qualche inconveniente, no? Passare al sentimento, dall'attrazione all'affetto. Quindi l'affetto non è direi un potenziale, non è un valore preliminare, lo si acquisisce, lo si costruisce, sia nella logica del saperlo dare all'altro, sia anche del saperlo ricevere, no? E poi si tratta anche di passare, si parlava prima della sessualità, anche dall'intimità all'amicizia, nel ciclo di vita della coppia. Questo lo ritengo un passaggio importante che alcuni identificano come un impoverimento. Io invece lo ritengo che sia una forma creativa in cui si ritrova un'alleanza emotivo-affettiva attraverso altre modalità, quindi è un indicatore di crescita.
Decendo allora, amore che diventa amicizia e insomma, magari si rimane un po' perplessi, ma per esempio la caduta o il calo, il crollo, dipende, poi ogni coppia ha i suoi ritmi, il crollo del desiderio all'interno della coppia, del matrimonio, magari la sparizione dei rapporti intimi, può essere, secondo la vostra esperienza, una causa importante dietro il divorzio?
Certo, perlomeno le testimonianze, per come vengono espresse dai diretti interessati, vanno in questa direzione. Credo che se oggi pensiamo all'istituzione che è il matrimonio, nella misura in cui la basiamo unicamente sugli aspetti dell'affettività, possiamo immaginare che gli affetti si modificano nel tempo. Pensiamo a quell'importante legame che si crea nell'esperienza del diventare genitori. Oggi noi osserviamo che spesso la motivazione che portano le persone per essersi sposate o per volersi sposare è il fatto che ci sono di mezzo dei figli o che si intendono avere dei figli. Quindi il matrimonio è inteso come una sorta di struttura necessaria in funzione di poter trovare quell'habitat dentro il quale esprimere non solo il desiderio procreativo, ma quello di genitorialità, no? Che è comprensibile. Uno dei possibili rischi, tra virgolette, di questa opzione è che quel momento in cui i figli sono grandi, che si volano con le proprie ali, no? La coppia cosa fa? Nella misura in cui nel frattempo ha imparato, ossia ha fatto delle esperienze per poter trovare una modalità diadica, due, no? Non triangolata come noi diciamo, cioè non facendo intervenire l'evento terzo, che può essere appunto il figlio. E questo mi fa pensare che proprio relativo ad esperienze concrete di consulenza, che è vero che ci può essere. Che l'amore può finire, che ci può essere un calo del desiderio. È altrettanto vero che in certi momenti, e questo io l'ho rilevato ripetutamente, l'impressione che ci sia una sorta di paura nel riuscire a continuare, di non riuscire a farcela, nel continuare ad investire dentro una relazione diadica, una relazione a due, no? Perché ricordo che far coppia, secondo me, vuol dire questo prevalentemente, fare una scommessa con se stessi relativamente al fatto di riuscire a costantemente tentare, rinnovare il tentativo di coniugare degli elementi di diversità, a riuscire a parlare col noi, per intenderci. Quindi a espressioni, per dirlo molto concretamente, tipo casa mia, a un certo punto si coniuga verbalmente
Casa
parlando di
nostra.
casa nostra, no? Si parla non necessariamente sempre solo dei miei figli, ma dei nostri figli, se vogliamo vederlo anche sul piano della genitorialità. Questi sono indicatori, segnali minimi, ma che ci permettono di capire questo bisogno di noi, eh? È per quello anche che poi si fa coppia, perché noi lo si va a cercare. Il problema è dopo riuscire a essere coerenti, a starci dentro nella dimensione del noi.
Emerge sempre su questo argomento il noi, bisogna costruire il rapporto plurale, non più non tanto puntare, ovviamente, sembra quasi un po' banale dirlo, alla felicità individuale o al proprio piacere, magari un po' di più al piacere e alla felicità dell'altro, che così io completo anche la mia. E tra l'altro si diceva proprio ora, come completamento di quanto diceva Deschenaux, possiamo dire che l'approccio suo, della tesi di dottorato, verte proprio sull'antropologia duale che intuitivamente si può immaginare che va al di là del singolo soggetto, no? Dei due coniugi, insomma.
Dal punto di vista teorico, antropologia filosofica, nella storia ha sempre cercato a definire uomo, cosa è uomo, e tale definizione era sempre, ha definito l'uomo in astratto, un uomo neutro, isolato, autosufficiente, sostanza chiusa in sé, quindi isolato dagli altri, dal mondo. Invece, quando andiamo per strada non incontriamo mai un uomo astratto o neutro, incontriamo sempre gli uomini e le donne. Dunque, questa differenza sessuale è il segno di una fondamentale relazionalità dell'essere umano. Cosa significa in prospettiva pratica? Possiamo chiederci se vogliamo la società degli individui, dei singoli autosufficienti, possiamo dire egoisti, oppure vogliamo una società fondata sulle relazioni fondamentali, cioè quelle di famiglie che stanno alla base della società. E l'impressione mia è che ora stiamo andando a grandi passi nella direzione della società degli individui. Forse dovremmo riproporre una nuova personalizzazione dei rapporti umani, e particolarmente quelli familiari. Al posto dell'amore come sentimento liquido che viene, va, è instabile, forse si deve proporre l'amore come attività, come la facoltà che si deve imparare via andando. Imparare di amare. È come imparare un ballo difficile, un ballo di coppia, per esempio tango argentino. È un ballo bellissimo in cui si esprime la passione, la creatività, hai il ritmo preciso, hai i passi di base e le figure creative. Invece ognuno ha il ruolo diverso, ognuno ha i passi diversi che si deve imparare. Ci vuole tanto sforzo, allenamento e lavoro di coppia. Ognuno deve interpretare il suo ruolo per creare una sintonia duale. Perché la grazia della donna potesse esprimersi, l'uomo deve guidare bene. È fondamentale voler imparare, è fondamentale riconoscere ogni volta quando si è sbagliato i passi per migliorare e non per dare la colpa all'altro. Invece, quando il ballo non risulta né bello né sintonizzato, non è che cambiando partner il ballo sarà più facile. Si dovrà ricominciare con i passi base.
Bellissima questa immagine, questa metafora, Raffaele Deschenaux. Chiarisce molto, insomma, è inutile fuggire da quei passi un po' sgangherati o schiacciati di piedi, è meglio magari insistere con quel partner e imparare a ballare come si impara ad amare e forse appunto mettersi un po' in gioco e crescere.
Ma questa, chiamiamola metafora, mi suggerisce due cose. Da una parte è un messaggio anche all'individuo del tipo dati da fare che puoi farcela, no? Puoi imparare, questo è importantissimo. E l'altro è che se Pirandello parla della routine, no? Della ripetitività del quotidiano come qualcosa se non di alienante, ma comunque che
Che
raggio raggio
spegne.
si spegne, si moscio, no? Che raggio raggio si scioglie come neve al sole. Io vorrei spezzare la lancia a favore del valore della quotidianità, no? Immagino il gruppo familiare, la famiglia come una sorta di palestra, mi è capitato già in altre occasioni di dirlo, in cui che lo si voglia o meno ogni giorno noi facciamo dei piccoli o grandi esercizi, no? Anche piccoli, però abbiamo il vantaggio di poterli fare quotidianamente, no? Non ci accorgiamo nemmeno, però io mi ricordo una madre che mi aveva commosso quando mi disse, si parlava del suo vissuto rispettivamente, riferita alla figlia che aveva poco meno di 3 anni, se ricordo bene, no? E a un certo punto mi guarda con un occhio, con l'espressione proprio sorpresa, direi anche un po' sgomenta, ma anche piacevolmente sorpresa, e dice: ma allora vuol dire che se io mi occupo di mia figlia la sto educando? Eh? A me è spiazzato, perché per me era sufficientemente, era un connubio imprescindibile questa dimensione. Insomma, ma scoprire il fatto che in quello che io faccio quotidianamente, l'occuparmi, l'accudire i miei figli, ci può essere non solo dell'affetto, ma addirittura un principio educativo, cioè che aiuta a far crescere le persone, è mica male. Quindi la quotidianità può essere alienante, ma come bisogna imparare un pochino a lasciarsi affascinare dal fatto che forse anch'io qualche passo di tango potrei impararlo, insomma, posso metterci del mio.
Coraggio.
E la quotidianità securizza anche, perché è dell'ordine del prevedibile. Non è mica vero che dobbiamo sempre andare alla ricerca dello scoop, della sensazione, dell'adrenalina al massimo grado, eccetera, eccetera, no? Spesso la forzata ricerca di questi tipi di vissuti richiama ad un sentimento di vuoto, no? Ad un sentimento di insicurezza, la paura che nella normalità del quotidiano possa sparire, no? Possa non esserci. Quindi c'è bisogno dell'evento flagrante, della
La
situazione
vera
sempre
vita è quella luccicante,
dell'eccezionalità, no? E si
dell'eccezionalità.
finisce per non più avere il sapore della regola, insomma, ecco.
Sì. Riflessione dunque sulla qualità del matrimonio e i ruoli dei partner, ci interessa tutto ovviamente, poi anche senza cedere al pessimismo, una bella fetta di matrimoni non si scindono, quindi c'è da immaginare che questo processo di crescita e di acquisizione anche dei passi del tango, per rimanere nella metafora, in qualche modo funzioni. Poi magari c'è anche un discorso di coppia che funziona perché ognuno si fa un po' gli affari suoi, i figli sono grandi, non tocca più stare sempre assieme, insomma si trova un modus vivendi. Diteci la vostra per cortesia, intervenite, ma io ho anche una domanda proprio da porre al pubblico che ci ascolta da casa. È vero secondo voi che il matrimonio è la fine dell'amore e dell'erotismo, amore qui inteso come amore sessuale? Potete chiamarci a mille voci 08 0848 03 07 07, ripeto 08 48 03 07 07. Stiamo dicendo dei ruoli dei partner dentro il matrimonio, dobbiamo sempre ancora sforzarci di imparare qualcosa. Intanto sforziamoci di cantare insieme a Ray Charles e Can't Stop Loving You.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew. Though long ago. They still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart.
I can't stop loving you.
it's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Those happy hours,
those happy hours
that we once knew,
though long ago,
still make me blue,
still make me blue.
They say that time,
they say. Said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children.
I can't stop wanting you.
It's useless to say. So I'll just live my life of dreams of yesterday.
Oh, yeah.
L'amore, dunque, stiamo dicendo dell'amore del matrimonio, nel matrimonio, ruoli dei partner. E intanto arrivano le telefonate. Noi si diceva, amare si può anche imparare, ci mancherebbe, non è che a 20 anni uno è fix fertig in tutto, anzi, chissà cosa sarà quella persona poi a 50 anni, amerà in modo diverso, con maggiore consapevolezza, saprà anche soffrire magari, saprà anche mantenere, gestire qualche frustrazione senza buttare tutto all'aria perché non c'è tutto e subito. Diamo la voce alla signora Carmela per cominciare, pronto, prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Niente, io dico sì, è vero, amare si può imparare, meglio se c'è un sentimento abbastanza forte e abbastanza consapevole già quando si parte dal matrimonio.
Mm-hmm.
E la mia ricetta per far durare un matrimonio, sarebbe bellissima averla, io sto mettendo in pratica quello, le mie frustrazioni o i miei problemi, i miei irrisolti, non mi aspetto che me li risolva mio marito o che mi debba appoggiare a lui, cioè è un qualche cosa che io posso farmi aiutare, ma in prima linea devo essere io. Cioè, secondo me arrivano una marea di frustrazioni quando io mi aspetto troppo dall'altro e non prendo in considerazione minimamente quello che forse toccherebbe a me fare.
Bene.
A mio modo di vedere funziona
sì,
così.
Sì. Quindi più che delegare all'altro, insomma, pensare anche un po' alle proprie, come dire, ai propri
sì.
passi da compiere, insomma.
Ognuno di noi ha delle responsabilità in un matrimonio che sono bellissime, ma possono anche essere pesanti. Se diventano eccessivamente pesanti, uno si dovrebbe chiedere perché mi pesa così tanto fare determinate cose. Mi guardo dentro, forse il problema non è lasciare il marito, col prossimo, a 2-3 anni, sono ottimista al massimo, si ripresenta lo stesso problema. Allora risolviamolo se siamo in grado, prima, e forse i matrimoni durano. A proposito,
sì.
Il mio dura da 31 anni e... sembrerà strano, ma il fatto che ci si conosce, c'è una gran fiducia, migliora anche l'erotismo.
Perfetto, questa testimonianza la prendiamo, grazie mille Carmela, ma adesso la commentiamo quanto lei diceva, dici no? Intanto non scaricare solo sul lato se le cose non vanno in primis.
Certo, la signora con molta semplicità ha detto le cose assolutamente fondamentali, trovo, sia, e qui mi sito un momento che a livello personale, non solo a livello professionale, no? Il fatto che ha parlato di frustrazioni, caspita, chi non ne ha, insomma. Uno dei pochi antidoti che io potrei dire qui quando si tratta di immaginare cosa si potrebbe fare per evitare che, no? Potrei dire la prima è non lo so in senso centrale, però questo non significa che non ci siano delle idee da questo livello, e per esempio il fatto dell'educazione al superamento della frustrazione, no? E questo lo si può imparare. Si insegna già ai bambini quando vengono a casa e dicono il mio compagno mi ha picchiato oppure ho ricevuto una brutta nota, eh? Non c'è bisogno di fare corsi particolari per quello. Eh? Immaginare che se facciamo affettivamente l'esperienza che quando siamo portatori di un disagio, no? Possiamo trovare qualcuno che ci ascolta e non ci sentiamo sbagliati perché siamo in una situazione di disagio, questo è un elemento di arricchimento a livello proprio dell'esperienza esistenziale importantissima. Poi diceva, se ci sono delle frustrazioni le assumo io. No? Nell'attività consulenziale uno dei punti di forza del nostro lavoro è proprio quello di, io lo dico con altri termini, dico cerchiamo di collocare il problema laddove esiste, no? Nel senso che non proiettarlo sull'altro, per esempio. No? E poi aggiunto anche, e poi mi faccio aiutare, no? E questo è anche importante, nella nostra latinità tendiamo ancora,
l'umiltà di dire,
ancora frequentemente a immaginare che i panni sporchi si lavano in casa, che indicare, chiedere aiuto è un segno quasi di debolezza, eccetera. E la conferma che eventualmente sia vero il contrario l'abbiamo proprio quotidianamente nel nostro lavoro. È chiaro che chiedere aiuto vuol anche dire accettare di essere portatore di un problema, no? O di non essere capace di risolverlo più di tanto, però spesso permette di crescere anche fare un'esperienza di questo genere.
Gutperka, rapidamente, perché stanno aspettando gli ascoltatori.
Penso che la questione centrale era volontà di migliorare se stessi, mettersi in questione prima di cominciare a accusare, aver coraggio e umiltà a guardarsi dentro a se stessi.
Christian e poi anche il signor Marco, prima Christian per cortesia. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per aver pazientato.
Di niente. No, io volevo solo sapere, tutti questi matrimoni tra anziani e giovani donne, che potrebbero essere le loro figlie, è un sentimento giusto? Sono dei matrimoni che possono avere un venire, può fare coppia, ecco, io non riesco a immaginare che degli anziani possono trovarsi bene con delle donne che possono essere le loro figlie.
Sì, che comunque anche questo giustamente è un fenomeno che registriamo un po' tutte le latitudini. Bene, stia all'apparecchio, naturalmente fra un attimo ne parliamo, diamo subito anche la parola a Marco, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ma condivido in pieno le analisi sono state fatte sul matrimonio, sulle cause della crisi. Dicevo solo che il filosofo svizzero Denis de Rougemont, già anche lui negli anni 30, diceva che la coppia così impostata, cioè con la mentalità moderna, è quasi impossibile che riesca, perché ci sono, cioè i miti moderni hanno creato delle aspettative eccessive, cioè, e questo incolpava anche il romanticismo dell'Ottocento, che ha creato un vero mito nella coppia, e quindi quando si parte con dei miti esagerati, alla prima frustrazione ovviamente c'è la delusione. E aggiungerei anche il 68 che ha fatto del suo anche lui.
Bene, grazie. Questo è uno spunto mica male, grazie a Marco che ci ha raggiunto. Io intanto chiedo alla regia se possiamo recuperare con la telefonata che abbiamo perso. E avevamo anche delle domande ancora, appunto sempre il discorso dell'emancipazione femminile, insomma adesso per carità non vorrei essere frainteso perché sennò come esco di qua le pari opportunità mi vengono subito rinfacciate, sono un nemico delle pari, per carità è un processo che occorre, che è ancora in corso, che non è ancora consolidato eccetera eccetera, sappiamo cosa la donna nel corso della storia ha subito. Però paradossalmente ogni volta che parliamo di qualità di coppia oggi questo discorso dice si è fragilizzato l'uomo, si è indebolito di fronte a una donna che invece cresce come ruolo, come consapevolezza e come peso magari anche finanziario nella coppia.
Sì, d'una parte l'emancipazione femminile forse ha minato la stabilità della coppia, ma forse questa stabilità era salvaguardata a caro prezzo, cioè una certa sottomissione e sottovalutazione della donna. Nella situazione odierna dovremmo, penso, vedere una nuova opportunità per la coppia, dove ci sono uguale dignità tra i coniugi e ci sono tutte le possibilità di rinegoziare i ruoli. Quindi ci sono tutte le porte aperte per creare una bella sintonia nuova, diversa, in cui tutti e due sono di uguale valore.
Certo, e non vuol dire, come diceva Pirandello con grande amarezza, il moglie e la marito, non è che bisogna ridefinire, andare in quella direzione. Io chiederei subito di trasmettere anche, di dare subito la voce a Vittoria. Prego, signora.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo dire che la prima cosa per me è l'amore, secondo l'umiltà, il rispetto e il sacrificio. Io sono 47 anni che sono sposata, ho avuto anche le mie difficoltà, però lo rifarei ancora.
E fra questi sentimenti che lei ha citato, amore, umiltà, rispetto, sacrificio, se riuscisse così su due piedi a fare una classifica, cioè il discorso rinuncia, quindi all'egoismo, se pensiamo, il sacrificio, rispetto significa tenersi, come dire, non prevalere sull'altro, non volere schiacciare l'altro. E quindi, qual è il sentimento secondo lei più importante? L'amore alla base di tutto.
L'amore per primo, però anche l'umiltà. Quando ci si accorge che si sbaglia, perché sbagliamo tutti, bisogna dire no, ho sbagliato, la prossima volta farò diverso. Non intestardirsi e dire no, io vado avanti perché ho ragione io, tutta quella roba lì.
Grazie signora, fra un attimo commentiamo, ma direi di sentire anche l'altra telefonata. Signora Milena, prego.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo solo fare una testimonianza. Io praticamente mi sono sposata a 22 anni per scelta, adesso ne ho 32, dopo 10 anni abbiamo avuto una bellissima bimba. Ho lasciato il lavoro di mia scelta e di successo perché ero indipendente. E non è che stare a casa con i bambini, cioè, si è sottomessi, anzi la moglie ha i suoi ruoli e il marito ha i suoi ruoli e basta. Poi nella vita cambiano certe cose, ma è stupendo questo, cioè è bellissimo.
Non ci sono frustrazioni nel fare la casalinga in un tempo come questo, che vede la donna glamour, che deve essere vincente in carriera, eccetera?
Ma per niente, crescere i figli è una cosa stupenda, guardi, non c'è niente di paragonabile.
Grazie mille Milena, ci ascolti per radio, commento dei nostri ospiti, cominciamo magari con la signora Gutpelka.
Non necessariamente... Al primo intervento.
Sì.
La signora che ha detto non capisce le coppie dove ci sono gli uomini anziani sposano le giovani donne. Penso primo passo è pensare che ogni uomo e ogni donna è unico. Il percorso di vita ognuno ha unico. E dunque anche questo matrimonio sarà unico. E nessuno dal di fuori ha diritto di giudicarlo. Questo è il primo punto di partenza. Noi dal di fuori non sappiamo se c'è vero amore oppure non lo è. È anche vero, d'altra parte, che nella nostra società sempre più spesso matrimonio può diventare il scambio dei beni. Qualcuno offre un benessere a qualcuno che ha come il valore la bellezza.
Solitamente gioventù e bellezza in cambio di sicurezza e soldi. No?
Quindi anche questo può capitare, sì, però sì. Nessuno avrebbe diritto dal di fuori di giudicarlo.
Sì. Raffaele Descenò su questo e poi passiamo anche all'altra signora che diceva sul suo ruolo tradizionale di madre. Prego.
Ma sul fatto della differenza d'età, prima ho ribadito che il far coppia, la scommessa che si assume quando si fa coppia è quello proprio di riuscire a coniugare degli elementi di diversità, tra i quali ci possono essere anche questi. Poi i motivi che possono portare a esprimere nella relazione di coppia questo tipo di diversità o altri sono tanti quanto sono gli individui, le persone e le situazioni. Nell'esperienza consulenziale è chiaro che in questo non può essere ravvisato né un indicatore di positività o di maggiore rischio di difficoltà. La natura umana è sufficientemente creativa per produrre elementi di originalità anche in queste dinamiche. Quello invece che sul fatto del cambiamento di ruoli, no? È verissimo, penso sia stato scritto e detto moltissimo su quello. Quello che io constato è che in certi momenti c'è una fatica nel riuscire a trovare quella modalità che prima abbiamo definito del nuovi e equilibrati ruoli, no? Cioè, nel senso che se non c'è mai neutralità affettiva dentro un gruppo familiare, nella misura in cui cambia una componente e non necessariamente quando succede qualcosa di tragico, di spiacevole, ma dicevo prima, i figli che crescono, un evento come può essere il fatto del cambiare il posto di lavoro, eccetera, l'intenzione di dire preferisco riprendere l'attività lavorativa piuttosto che no, voglio smettere, o sto a casa io a metà tempo, ti occupi tu dei figli, eccetera, sono indicatori che mettono, io direi creativamente, la coppia in condizione di costruirsi dei nuovi ruoli. La distinzione dei ruoli, anche abbastanza netti, in sé non è un indicatore di negatività. Ci sono coppie, possiamo dire tradizionali, che sono molto centrate sulla distinzione dei ruoli e funzionano benissimo nel senso, per l'osservatorio nostro, nel senso che con soddisfazione di chi è legato a questo tipo di realtà familiare. Quello che constatiamo è che quando i ruoli sono prevalentemente molto rigidi, no? La capacità di adattamento rispetto a situazioni di modificazione che possono avvenire risulta essere più faticosa o più bassa, no? Ecco, questo l'abbiamo constatato. L'emancipazione femminile ha portato non soltanto al bisogno per l'uomo di ritrovare un nuovo spazio, un nuovo modo di interpretare il proprio ruolo, ma anche per la donna, nel senso che la scoperta, se vogliamo, da fare e lo sperimentarsi dentro queste modificazioni di ruoli appartiene a tutti e due i generi, non soltanto al genere maschile o al genere femminile.
Non ci sono né vinti né vincitori, è un discorso da fare assieme, dottoressa Gutfeldke.
Penso che prestabilire ruoli, applicare questi ruoli in un modo matematico, può creare solamente ingiustizie, solamente le sofferenze. D'altra parte è chiaro che i ruoli sono diversi e questi devono essere negoziati, discussi, in ogni coppia diversi, perché se facciamo diventare tutti uguali, rendiamo ingiustizia sia agli uomini che alle donne. Fa violenza a una rosa che lui la tratta come albero. La donna deve essere trattata come donna e l'uomo come l'uomo.
Sì. Sulla signora che l'ultimo abbiamo sentito, 10 anni di matrimonio, trentenne, 2 figli, soddisfatissima di fare la madre e la casalinga, parola quasi messa al bando, perché una signora oggi è una donna. Sei casalinga, insomma, uno non è che è particolarmente, probabilmente, fiero di dirlo, c'è anche questo problema proprio lessicale. Invece no, qui c'è un'affermazione, ruolo tradizionale senza tante, come dire, trasformazioni al momento, anche se poi magari si può immaginare che arriveranno dopo le trasformazioni.
Ma è bellissimo, perché no? Una donna si realizzerà essendo madre di tanti figli, altra donna forse nel suo lavoro professionale. Perché no? Perché no, non potrebbe essere un uomo felice stare a casa con i figli? Forse farà un lavoro creativo, sarà un scultore, un pittore, perché no? Ci sono tutte le possibilità di ritrovare come giocare questi ruoli.
Sì. Deschenaux, tutto sommato, considerando proprio quanto è emerso stamattina, poi grazie veramente anche alle testimonianze che ci sono arrivati, ma per migliorare qualcosa riguardo proprio della convivenza all'interno della coppia, del matrimonio che si evolve, che non, insomma, le certezze di ieri non sono quelle di oggi, voi come consultorio, sfaccettato e ampio nelle sue ramificazioni, date un apporto perché si impari a essere un bravo marito, si impari o reimpari a essere una brava moglie?
Quella formula che potrebbe essere la scuola per imparare ad essere marito e moglie, penso che non esistano. Ci sono certamente elementi che possono, da una parte, quella che potrebbe essere definita una sorta di prevenzione primaria, nel senso di quali sono gli ingredienti, tra virgolette, che possono permettere ad una persona di trarre beneficio dalle esperienze di vita che fa e quindi risultare, essere un pochino più preparato o preparata quando è impegnato dentro questa dimensione impegnativa e importantissima e diadica che è quella della relazione di coppia, no? Io sono sensibile ad alcune dimensioni che sono queste. Da una parte il mettere la persona nella condizione di fare esperienza di conoscenza di sé, scoprirsi, riuscire a guardarsi allo specchio e non guardare solo l'altro, solo fuori da se stesso. Tutto quello che può essere, e questo dobbiamo cominciare a farlo con i figli o con i bambini ancora in età di sviluppo, sul temi, sugli aspetti che riguardano la dimensione di rinforzo di alimentazione dell'autostima. La sicurezza anche sul piano emotivo effettivo io la posso sviluppare nella relazione con l'altra nella misura in cui me la sento un pochettino dentro. Il progettare insieme, il fare esperienze, io dico il vestire il futuro, no? Avere una capacità che non è facile perché oggi si tende a contrarre la capacità di rappresentare il tempo, quindi anche l'idea della durata, della fedeltà, del rimanere in un legame affettivo per sempre. Ci sono delle persone che mi fanno pensare al fatto che hanno difficoltà a rappresentarsi questa dimensione come qualcosa di possibile. Si rimane sul transitorio, sul provvisorio, eccetera. No? E poi l'ho già accennato prima, per me è fondamentale l'esperienza di elaborazione della frustrazione, no? Sia come motivo di crescita in generale, poi non dimentichiamo che quando c'è un momento di difficoltà o di crisi possono esistere dei servizi come i consultori che danno una mano proprio in questo senso.
Grazie mille, Raffaele Descenò, consulente familiare, come detto, e responsabile dei consultori matrimoniali e familiari di Lugano e Bellinzona, di Comunità Familiare. Dottoressa Kutpelka, citavamo en passant, purtroppo il tempo di approfondire non c'è quasi mai, sui media elettronici in generale, ma antropologia duale, abbiamo detto, antropologia studio dell'uomo, antropologia duale studio dell'uomo e della donna, studio della coppia, come potremmo definirlo. Questo elemento, questo approccio, ci permette di uscire un pochettino magari da questa visione atomistica, singola dell'essere umano.
Penso che si deve riflettere, se vogliamo, la società degli singoli, degli individui, mi azzarderei dire quasi degli idioti. Idiota in greco significa chiuso nel privato, senza legami con la polis, con la città. E dunque, oppure la vogliamo la società come una comunità umana fondata su quelle relazioni che sono primarie, quelle di famiglia. E quello è fondamentale.
Quelle che sono emerse anche dalla testimonianza, ovvio, la vita, appunto, come dire, poi ci sono i single, per carità, adesso sarebbe tutto un altro capitolo, però vivere in coppia, guardarsi negli occhi e avere questo approccio a due, insomma.
L'uomo non è un atomo isolato, l'uomo nasce in famiglia, vive in famiglia, crea relazioni non solo di famiglia, anche di comunità, di società. E se la società nostra sarà più aperta, più altruista nelle relazioni con gli altri, sarà una società più bella e si deve cominciare con quelle relazioni primarie che sono tra l'uomo e la donna, in famiglia.
La relazione soprattutto, chiaramente, dunque grazie anche a Linda Kutpelka, docente di filosofia alla Facoltà di Teologia di Lugano, riflessione sulla qualità del matrimonio e i ruoli dei partner. Mi sento di dire che torneremo.